Un saluto agli ascoltatori di Radio Esmeralda da Samuele Dominici, buon martedì mattina. In questo periodo non possiamo fare grandi viaggi, purtroppo, causa Covid non ci possiamo spostare da una parte all'altra della Terra. Allora oggi vi faccio fare un viaggio particolare, in un posto dove il Covid non dovrebbe esserci. Vi porto nello spazio e lo faccio con l'ospite che saluto subito ed è un piacere veramente averlo con noi, non perdetevi questa intervista. L'ospite è il senior engineer consulente presso l'ESA di Frascati, anche un matematico con oltre 30 anni di esperienza nell'informatica e sull'evoluzione tecnologica, Guido Colangeli. Buongiorno.
Buongiorno Samuele, grazie per questa possibilità, grazie molte.
Un viaggio che facciamo nello spazio e ritorno, e questo è il titolo della serata che poi, se vorrete cari ascoltatori, potrete vivere in diretta Facebook video nella pagina del Rotary Club Fano, che ha organizzato questo evento, questo incontro con Guido Colangeli, per parlare appunto di tutto quello che è un mondo per noi sconosciuto e infinito in tutti i sensi. Allora Guido, ho tante domande, il tempo non è tantissimo, però noi vogliamo con questa intervista incuriosire le persone e portarle a seguirti questa sera. Allora ti chiedo subito, sappiamo che nella nostra Terra siamo circondati da tantissimi satelliti, no? Quindi questo è diciamo anche uno dei temi principali dell'incontro di questa sera. A cosa serve un satellite? Quali sono le sue funzioni e che cosa fa?
Certo, grazie Samuele per questa domanda. In effetti sono importanti perché hanno degli occhi, tanti occhi, non solo gli occhi che penetrano la luce visibile, cercano di interpretare la luce visibile, ma anche in altre bande di frequenza, per così dire. Quindi in particolare i satelliti che vedremo stasera, di cui faremo una panoramica stasera, sono satelliti con i loro occhi, quindi con i loro strumenti, che quindi rivolgono i loro strumenti verso la Terra. Gli strumenti servono per monitorare, per quantificare, per misurare, particolarmente per misurare vari parametri. Quindi in dipendenza dal tipo di strumento possono appunto fare misure quantitative di fenomeni che possono succedere nella Terra. Quindi questo spazia oceani, acqua, terra, atmosfera.
Possiamo dire, Guido, scusa se ti interrompo, che queste misurazioni, questi telerilevamenti sono il frutto di tanti anni di dati, e l'obiettivo potrebbe essere anche quello di capire che cosa succederà fra 20-30 anni per prendere delle decisioni. Sappiamo che la Terra sta vivendo, soprattutto in questo periodo, un'evoluzione anche a livello climatico, quindi disastri ambientali, temperatura dell'acqua che sale. Insomma, possiamo dire che questi sono, io lo dico con parole mie, gli obiettivi di questo lavoro che fanno i satelliti?
Assolutamente, hai colto perfettamente nel segno, peraltro è proprio lo scopo della sensibilizzazione di questo evento divulgativo stasera, e per far capire che abbiamo tanti satelliti, abbiamo tanta ricerca che orbita intorno, letteralmente intorno alla Terra, e per monitorare con le applicazioni più svariate possiamo monitorare, come già dicevo prima, terra, territorio, oceani, atmosfera, ma anche cambiamenti su scala globale come la deforestazione, la perdita dei ghiacciai, quindi lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento della temperatura dell'acqua. E tutto questo è possibile, come dicevi tu, grazie a tutta la serie di, come si chiama, la serie temporale di misure che abbiamo, perché non è che stiamo misurando da ieri o dall'altro ieri, ma stiamo misurando ormai da più di 4 decenni, perché da il primo Sputnik, diciamo, è andato negli anni 70, e da quel momento in poi sono cominciate tutta una serie di satelliti, in particolare a scopo pacifico, per monitorare la Terra.
Guido, possiamo dire che da lassù qualcuno ci guarda, e non è solo una battuta che potrebbe essere interpretata a livello religioso, eh?
Assolutamente, infatti abbiamo tantissimi occhi, purtroppo qualcuno spento, e questo è forse anche uno degli altri problemi, quello della spazzatura spaziale, che è sicuramente uno dei problemi che affronteremo stasera.
Ecco, ti volevo infatti chiedere, hai detto che uno dei primi satelliti è stato lanciato negli anni 70, no? Come viene lanciato un satellite? Ti faccio una serie di domande che sono tutte racchiuse in curiosità uniche. Come viene lanciato un satellite? Quanto vive? Quanto è grande? A che distanza dalla Terra lo troviamo? E cosa succede, come mi dicevi te, quando finisce il suo lavoro, il suo ciclo di vita? Dove va a finire? Ecco.
Certo, un satellite non va da solo perché non ha propellente, tanto propellente per lasciare l'orbita, per lasciare la Terra, la superficie terrestre, e quindi ha bisogno di un lanciatore. È un pezzo di ferro gigantesco pieno praticamente di propellente, di tanto propellente, che manda in orbita un satellite. L'orbita è un'orbita specifica che è richiesta per quel certo satellite, per il suo lavoro, e ci sono orbite più basse, circa 400 km da Terra, ci sono, e questi sono satelliti normalmente polari, cioè che attraversano polo nord e polo sud, e mentre la Terra gira proseguono, diciamo, nella loro orbita. Cioè, ci sono satelliti a orbita molto più alta e che guardano lo stesso punto sulla Terra, e sono i satelliti geostazionari, a 36.000 km da Terra, e questi sono in genere satelliti di telecomunicazione o satelliti meteo. Questo pone, come dicevi giustamente, pone un problema di spazzatura, nel senso che essendo stati lanciati ormai da più di 50 anni ormai, si pone un problema di, quando finiscono la loro vita, di cercare di deorbitarli e mandarli in un'orbita quindi più bassa, in modo che piano piano l'orbita decada e possa bruciare al rientro nell'atmosfera completamente il satellite. Mi chiedevi anche qualche cosa riguardo ai satelliti. Noi abbiamo organizzato questa serata di stasera, 10 novembre, perché doveva essere lanciato uno dei satelliti Sentinel-6 della costellazione Copernicus, il Michael Frayley. Monitorerà gli oceani, diciamo la parte acquea del globo terracqueo. Non sarà lanciato oggi, sarà lanciato il 21 novembre, quindi speriamo poi di fare un'altra diretta per seguire quel lancio. Ma Sentinel-6, allora, tanto per fissare idee, Sentinel-6 è grande quasi quanto un pick-up, quindi 4x5x3 metri circa, pesa 1,5 tonnellate. Sarà in orbita intorno allo spazio per 5 anni, questo è il valore nominale della durata, che avrà strumenti appunto atti a misurare onde, temperature, direzione del vento e quante altre cose sono necessarie per monitorare, ma in particolare la topografia degli oceani, per monitorare correttamente l'altezza, diciamo, l'altezza dei mari e degli oceani.
Dove vengono creati questi satelliti e in che zone del pianeta vengono lanciati? Da dove partono?
Sì, allora ci sono vari spazi porti, rispondo prima dall'ultima domanda, vari spazi porti nel mondo, molte agenzie hanno dei loro lanciatori, quindi hanno dei loro spazi porti. Per quanto riguarda l'Agenzia Spaziale Europea, e quindi per quanto riguarda l'Europa, di cui facciamo pienamente parte, lo spazio porto europeo è a Kourou, in Guyana francese, molto vicino all'equatore, quindi per questo un posto privilegiato per mandare, per utilizzare la rotazione massima periferica terrestre, quindi consumare meno propellente. Kourou è lo spazio porto europeo, ma c'è ovviamente Cape Canaveral, Vandenberger, la base spaziale di Vandenberger negli Stati Uniti, in India e in Russia evidentemente ci sono altre piattaforme o spazio porti. Per quanto riguarda l'Europa, di nuovo, vengono costruiti da tutte le maestranze tecnologiche che abbiamo in Europa. In particolare per l'Italia abbiamo Thales, Airbus come compagine più europea, e vengono costruiti anche in Italia, e non lontano da qui peraltro, a Colleferro per esempio, vengono costruiti i motori a combustibile solido dell'Ariane 5, che è il lanciatore europeo per antonomasia, è stato il cavallo di battaglia dell'Europa, fino a che SpaceX, che è una società americana, privata peraltro, non è entrata nel mercato, e qui NDS stiamo un po' cercando di recuperare un po' di una fetta di mercato, che ci è andata attraverso la concorrenza degli americani, stiamo un po' avendo. Per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, abbiamo grandissime risorse e grandissima tecnologia per quanto riguarda lo spazio, e in particolare ricordiamo pure che l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, è l'ente, diciamo, che per così dire fa, diciamo, da un po' la direzione per quanto riguarda la tecnologia e ma anche il budget elaborati per costruire questi programmi spaziali, e l'ESA viene contribuita, diciamo, dai vari paesi europei.
Ricordiamo l'appuntamento alle 21 nella pagina Facebook del Rotary Club Fano con Guido Colangeli. Fra l'altro, cari ascoltatori, avrete la possibilità di fare in diretta Facebook delle domande, potrete chiedere le vostre curiosità. Invitiamo tutti quanti questa sera già a pensare a cosa poter chiedere a Guido Colangeli. Grazie mille, grazie veramente di questa chiacchierata.
Grazie Samuele. Se posso aggiungere che a proposito di questo, sì, in effetti cerchiamo di organizzare anche, se si va sul sito slido.com, quindi slido.com, e dando come identificazione dell'evento Rotary 65, in effetti si può già cominciare a inviare domande, così possiamo già farci un'idea di come si orienterà la serata e, certo, e saremo ancora più preparati. Sì, saluti a tutti quanti e vi aspettiamo stasera alle 21.
Grazie mille Guido Colangeli, Senior Engineer Consulente presso l'ESA di Frascati. Alle prossime occasioni.